From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session.
Dal teatro del centro delle conferenze di Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione della domenica pomeriggio della 190esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e funzionari generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday.
Vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica pomeriggio della 190esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede alla conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Estendiamo il nostro saluto a tutti i membri della Chiesa e agli amici in ogni parte del mondo che stanno seguendo questa conferenza. Per questa sessione, la musica, che è stata preregistrata, sarà offerta da The Tabernacle Choir a Temple Square, con la collaborazione di diversi direttori e organisti. Il coro aprirà questa riunione cantando Qual gemma preziosa. Dopodiché, la preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Paul V. Johnson, dei 70.
Our dear Heavenly Father,
caro Padre,
we bow our heads in gratitude as we begin the final session of this wonderful general.
All'inizio della sessione finale di questa fantastica conferenza generale, siamo grati per Gesù Cristo e la sua espiazione. Ti ringraziamo per l'opportunità di ascoltare i messaggi anche oggi. Preghiamo per coloro che nel mondo sono in sofferenza, in particolar modo per coloro che sono in malattia. Vediamo che il tuo spirito possa accompagnare coloro che parleranno e possa testimoniarci della verità ai nostri cuori e possiamo allineare la nostra volontà, quella tua, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now favor us.
Ora il coro intonerà Softly and Tenderly. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dall'anziano Jeremy R. Yagi, dei 70, e dall'anziano Gary E. Stevenson, del Quorum dei 12 Apostoli. Poi ascolteremo il fratello Milton Camargo, primo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale.
Jesus is calling, calling for you. My dear brothers and sisters, I am grateful.
Miei cari fratelli e mie care sorelle, sono grato di potervi parlare oggi. La mia speranza è di darvi incoraggiamento per i momenti in cui la vita sembra particolarmente difficile e incerta. Alcuni di voi stanno vivendo quei momenti adesso. Se non è così, momenti del genere arriveranno. Questa non è una visione tetra, è realistica, perfino ottimistica, dato lo scopo per cui Dio ha creato questo mondo. Tale scopo era di dare ai suoi figli l'opportunità di dimostrarsi capaci e disposti a scegliere il giusto quando è difficile. Facendolo, la loro indole sarebbe cambiata e sarebbero potuti diventare più simili a Lui. Egli sapeva che questo avrebbe richiesto una fede incrollabile in Lui. Molto di quello che so lo devo alla mia famiglia. Quando avevo circa 8 anni, la mia saggia madre chiese a mio fratello e a me di strappare le erbacce dall'orto di famiglia sul retro della casa. Oggi potrebbe sembrare un compito semplice, ma noi vivevamo in New Jersey. Pioveva spesso, il terreno era argilloso, le erbacce crescevano più velocemente delle verdure. Ricordo la frustrazione che provavo quando quelle erbacce si spezzavano rimanendomi in mano, ma con le radici ben piantate nel fango pesante. In poco tempo mia madre e mio fratello erano avanzati molto nei loro filari. Più intensamente provavo, più rimanevo indietro. È troppo difficile, dissi frustrato. Invece di mostrarmi compassione, mia madre sorrise e disse: Oh Hal, ma certo che è difficile. Deve esserlo. La vita è una prova. In quel momento seppi che le sue parole erano vere e che avrebbero continuato a essere vere nel mio futuro. Il motivo per cui mia madre sorrideva amorevolmente mi fu chiaro anni dopo, quando lessi le parole con cui il Padre Celeste e il suo figlio diletto parlarono dello scopo per cui crearono questo mondo e diedero ai figli di spirito l'opportunità di una vita terrena. E in questo modo li metteremo alla prova per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro. E a coloro che manterranno il loro primo stato sarà dato in aggiunta. E coloro che non mantengono il loro primo stato non avranno gloria nello stesso regno con quelli che mantengono il loro primo stato. E a coloro che mantengono il loro secondo stato sarà aggiunta gloria sul loro capo per sempre e in eterno. Voi ed io abbiamo accettato questo invito a essere messi alla prova e a dimostrare che avevamo scelto di obbedire ai comandamenti di Dio quando non saremmo più stati alla presenza del nostro Padre Celeste. Nonostante un invito tanto amorevole da parte del nostro Padre Celeste, Lucifero persuase un terzo dei figli di spirito a seguirle e a rigettare il piano del Padre per la nostra crescita e felicità eterna. A causa della sua ribellione, Satana e i suoi seguaci furono scacciati. Oggi egli cerca di portare più persone possibili a voltare le spalle a Dio durante questa vita terrena. Quelli tra noi che accettarono il piano lo fecero a motivo della loro fede in Gesù Cristo, che si era offerto di diventare il nostro Salvatore e Redentore. Evidentemente, allora credemmo che qualsiasi debolezza terrena avremmo avuto e qualsiasi forza malvagia sarebbe stata contro di noi, le forze del bene sarebbero state infinitamente più grandi. Il Padre Celeste e Gesù Cristo ci conoscono e vi amano. Vogliono che torniate a loro e diventiate come loro. Il vostro successo è il loro successo. Avete sentito lo Spirito Santo confermare questo amore quando avete letto o ascoltato queste parole. Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria, far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Dio ha il potere di rendere più facile il nostro cammino. Egli nutrì con la manna i figli di Israele nel loro peregrinare verso la terra promessa. Nel suo ministero terreno il Signore guarì i malati, riportò in vita i morti e calmò il mare. Dopo la sua resurrezione aprì il carcere a coloro che erano legati. Eppure il profeta Joseph Smith, uno dei suoi profeti più grandi, soffrì in prigione e gli venne insegnata una lezione da cui tutti noi traiamo beneficio e di cui tutti noi abbiamo bisogno durante le prove ricorrenti della nostra fede. E se tu fossi gettato nella fossa o nelle mani di assassini e la sentenza di morte venisse emessa contro di te, se fossi gettato nell'abisso, se le onde muggenti cospirano contro di te, se venti feroci divengono tuoi nemici, se i cieli si oscurano e tutti gli elementi si uniscono per ostruire il cammino, e soprattutto se le fauci stesse dell'inferno spalancano la bocca contro di te, sappi, figlio mio, che tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Potreste giustamente chiedervi perché un Dio amorevole e onnipotente permetta che la nostra prova terrena sia così difficile. È perché Egli sa che dobbiamo crescere in purezza e statura spirituale per poter vivere per sempre alla Sua presenza come famiglie. Per renderlo possibile, il Padre Celeste ci ha dato un Salvatore. È il potere di scegliere per conto nostro, per fede, di obbedire ai Suoi comandamenti e di pentirci, e quindi venire a Lui. Il fulcro del piano di felicità del Padre è che diventiamo sempre più come il Suo Figlio diletto, Gesù Cristo. In tutte le cose, l'esempio del Salvatore è la guida migliore che abbiamo. Egli non fu dispensato dalla necessità di dar prova di se stesso. Perseverò per tutti i figli del Padre Celeste, pagando il prezzo per tutti i nostri peccati. Provò la sofferenza di tutti coloro che sono venuti sulla terra e che mai viverranno. Quando vi chiedete quanto dolore riuscite a sopportare bene, ricordatevi di Lui. Egli ha sofferto ciò che soffrite voi, così da sapere come sollevarvi. Potrebbe non eliminare il fardello, ma vi darà forza, conforto e speranza. Egli conosce la via, egli beve la coppa amara. Egli sopportò il dolore di tutti. Voi siete nutriti e consolati da un Salvatore amorevole, che sa come soccorrervi, quale che sia la prova che state affrontando. Alma insegnò: ed egli andrà soffrendo pene e afflizioni e tentazioni di ogni specie, e ciò affinché si possa adempiere la parola che dice: egli prenderà su di sé le pene e le malattie del suo popolo, e prenderà su di sé la morte per poter sciogliere i legami della morte che legano il suo popolo, e prenderà su di sé le loro infermità, affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia, secondo la carne, affinché egli possa conoscere, secondo la carne, come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. Un modo in cui vi soccorrerà sarà invitandovi a ricordarvi sempre di Lui e a venire a Lui. Egli ci ha incoraggiato: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il modo per tornare a Lui è di nutrirvi abbondantemente delle Sue parole, esercitare fede fino a pentirvi, scegliere di essere battezzati e confermati dai Suoi servitori autorizzati, e poi osservate le alleanze che avete stretto con Dio. Egli manda lo Spirito Santo perché sia il vostro compagno, il vostro consolatore e la vostra guida. Se vivete in maniera degna del dono dello Spirito Santo, il Signore vi può guidare alla sicurezza perfino quando non riuscite a vedere il cammino. Per quanto mi riguarda, Egli mi ha spesso mostrato il passo successivo da fare. Di rado mi ha concesso un barlume del lontano futuro, ma seppur sporadici, quei barlumi guidano ciò che scelgo di fare nella mia vita quotidiana. Il Signore ha spiegato: voi non potete vedere coi vostri occhi naturali, in questo momento, i disegni del vostro Dio riguardo alle cose che avverranno in seguito e la gloria che seguirà dopo molta tribolazione. Perché dopo molta tribolazione vengono le benedizioni. La più grande benedizione che giungerà quando ci dimostriamo fedeli alle alleanze nel corso delle nostre prove sarà un cambiamento della nostra indole. Scegliendo di tenere fede alle nostre alleanze, il potere di Gesù Cristo e le benedizioni della sua espiazione possono operare in noi. Il nostro cuore può essere intenerito arrivando ad amare, a perdonare e a invitare gli altri a venire al Salvatore. La nostra fiducia nel Signore cresce, le nostre paure diminuiscono. Nonostante ci siano state promesse tali benedizioni attraverso la tribolazione, noi non ricerchiamo la tribolazione. Durante la nostra esperienza terrena abbiamo abbondanti opportunità per mettere noi stessi alla prova, per superare test così difficili da diventare sempre più simili al Salvatore e al nostro Padre Celeste. Inoltre, dobbiamo accorgerci della tribolazione degli altri e cercare di aiutare. Ciò sarà particolarmente difficile quando saremo noi stessi a essere messi a dura prova. Tuttavia, scopriremo che quando solleviamo il fardello di qualcun altro, anche solo di poco, le nostre spalle sono rafforzate e scorgiamo una luce nell'oscurità. In questo il Signore è il nostro esempio. Sulla croce del Golgota, avendo già patito un dolore talmente intenso che se non fosse stato l'unigenito figlio di Dio sarebbe morto, egli guardò i suoi carnefici e disse a suo padre: perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Mentre soffriva per tutti quelli che avrebbero mai vissuto, dalla croce egli posò lo sguardo su Giovanni e su sua madre addolorata e le ministrò nella prova che lei stava vivendo. Gesù dunque, vedendo sua madre presso a lei il discepolo che gli amava, disse a sua madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Grazie alle azioni che compì nel più sacro dei giorni, egli diede volontariamente la sua vita per ciascuno di noi, offrendo non solo aiuto in questa vita, ma vita eterna nei tempi a venire. Ho visto persone raggiungere vette altissime per essersi dimostrati fedeli durante prove terribili. Vi sono degli esempi in tutta la Chiesa oggi. Le persone sono ridotte in ginocchio dalle avversità. Tramite la perseveranza e l'impegno fedeli, diventano più simili al Salvatore e al nostro Padre Celeste. Ho imparato un'altra lezione da mia madre. Da ragazza aveva avuto la difterite ed era quasi morta. In seguito ebbe la meningite spinale. Suo padre era morto giovane, quindi lei e i suoi fratelli contribuivano al sostentamento della madre. Ella patì per tutta la vita le conseguenze delle sue prove dovute alla malattia. Negli ultimi 10 anni della sua vita dovette sottoporsi a numerose operazioni. Ma nonostante tutto, ella si dimostrò fedele al Signore. L'unica immagine sulla parete della sua camera da letto ritraeva il Salvatore. Le ultime parole che mi disse furono: Hal, sembra che ti stia venendo raffreddore. Dovresti prenderti cura di te stesso. Al funerale, l'ultimo oratore fu l'anziano Spencer W. Kimball. Dopo aver parlato delle sue prove e della sua fedeltà, egli in sostanza disse: alcuni di voi potrebbero chiedersi perché Mildred abbia dovuto soffrire così tanto e così a lungo. Ve lo dico io. È perché il Signore voleva raffinarla ancora un po'. Esprimo la mia gratitudine per i molti membri fedeli della Chiesa di Gesù Cristo che portano i fardelli con fede costante e che aiutano gli altri a portare i loro, mentre il Signore cerca di raffinarli ancora un po'. Inoltre esprimo il mio affetto e la mia ammirazione per gli operatori sanitari e leader di tutto il mondo che servono gli altri mentre essi stessi e le loro famiglie sopportano questo raffinamento. Attesto che siamo figli di un Padre celeste che ci ama. Sento l'amore che il presidente Russell M. Nelson nutre per tutti. Egli è il profeta del Signore sulla terra oggi. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Due anni fa il mio fratello più piccolo, Chad, ha attraversato il velo. Il suo trapasso ha lasciato un vuoto nel cuore di mia cognata Stephanie e dei loro due figlioletti, Braden e Bella, e anche in quello di tutta la famiglia. Abbiamo trovato conforto nelle parole pronunciate alla conferenza generale dall'anziano Neil Anderson una settimana prima della morte di Chad. Nel crogiolo delle prove terrene, andate avanti con pazienza. Il potere guaritore del Salvatore porterà luce, comprensione, pace e speranza. Abbiamo fede in Gesù Cristo. Sappiamo che rivedremo Chad. Tuttavia, aver perso la sua presenza fisica fa male. Molti hanno perso delle persone care. È difficile essere pazienti e aspettare il momento in cui ci riuniremo a loro. L'anno successivo alla sua morte ci sentivamo come se una nube oscura ci adombrasse. Abbiamo cercato rifugio nello studio delle scritture, nella preghiera fervente e andando al Tempio più frequentemente. I versi di questo inno descrivono i nostri sentimenti in quel periodo. L'aurora vien lesta, il mondo ridesta, le nubi del male scompaiono dal cielo. La nostra famiglia aveva deciso che il 2020 sarebbe stato un anno ristoratore. Verso la fine di novembre 2019 stavamo studiando la lezione in Vieni e Seguitami sul libro di Giacomo del Nuovo Testamento, quando davanti a noi si è presentata una massima. Il versetto 2 del primo capitolo di Giacomo dice: «Fratelli miei, se patite molte afflizioni, considerate ciò una completa allegrezza». Visto il nostro desiderio di cominciare con gioia il nuovo anno e il nuovo decennio, abbiamo deciso che nel 2020 avremmo considerato tutto una completa allegrezza. Lo abbiamo sentito così fortemente che lo scorso Natale abbiamo regalato ai nostri fratelli delle magliette con la scritta «Considerate ciò una completa allegrezza». Il 2020 sarebbe stato sicuramente un anno di gioia e felicità. Beh, eccoci qui. Il 2020 ha portato invece la pandemia globale di Covid-19, disordini civili e difficoltà economiche. Il nostro Padre Celeste forse ci sta concedendo del tempo per riflettere e meditare sulla nostra comprensione della pazienza e sulla nostra decisione consapevole di scegliere la gioia. Ora il libro di Giacomo ha acquisito un nuovo significato per noi. I versetti 3 e 4 di Giacomo continuano così: «Sapendo che la prova della vostra fede produce pazienza, e la pazienza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti». Nel tentativo di trovare la gioia durante le nostre difficoltà, avevamo dimenticato che avere pazienza è la chiave per far sì che tali difficoltà cooperino per il nostro bene. Re Beniamino insegnò che ognuno di noi deve spogliarsi dell'uomo naturale ed essere santificato tramite l'espiazione di Cristo, il Signore, e diventare come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose. Il capitolo 6 di Predicare il mio Vangelo illustra le qualità principali di Cristo che possiamo emulare. La pazienza è la capacità di perseverare nonostante i ritardi, le difficoltà, l'opposizione o le sofferenze senza adirarsi, essere frustrati o ansiosi. È la capacità di fare la volontà di Dio e di accettare i suoi tempi. Quando sei paziente, resisti anche se sei sotto pressione e sei in grado di affrontare le avversità con calma e speranza. L'effetto perfetto della pazienza può anche essere scorto nella vita di uno dei primi discepoli di Cristo, Simone il Cananeo. Gli Zeloti erano un gruppo di giudei nazionalisti che si opponevano fortemente al governo romano. Il movimento Zelota propugnava la violenza contro i romani, i loro collaboratori giudei e i sadducei, saccheggiando e ricorrendo ad altre pratiche per sostenere la loro causa. Simone il Cananeo era uno Zelota. Immaginate Simone mentre cerca di convincere il Salvatore a prendere le armi, a guidare un gruppo di combattenti o a creare scompiglio a Gerusalemme. Gesù insegnò: beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Forse Simone aveva abbracciato e sostenuto la sua filosofia con zelo e passione, ma le scritture suggeriscono che tramite l'influenza e l'esempio del Salvatore il suo obiettivo cambiò. Essere discepolo di Cristo divenne lo scopo centrale su cui concentrare ogni suo sforzo nella vita. Quando stipuliamo alleanze con Dio e vi teniamo fede, il Salvatore può aiutarci a nascere di nuovo. Sì, nascere da Dio mutati da uno stato carnale e decaduto a uno stato di rettitudine, essendo redenti da Dio, divenendo Suoi figli e Sue figlie. Tra tutti i progetti in campo sociale, religioso e politico in cui lasciarci coinvolgere i nostri giorni, facciamo in modo che l'essere annoverati tra i discepoli di Gesù Cristo sia per noi quello più riconoscibile e preponderante. Perché dov'è il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore. Non dimentichiamo che persino dopo aver compiuto la volontà di Dio, i discepoli fedeli avevano ancora bisogno di pazienza. Così come la prova della nostra fede produce in noi pazienza, quando siamo pazienti la nostra fede cresce. Quando la nostra fede cresce, anche la nostra gioia cresce. A marzo di quest'anno la nostra seconda figlia Emma, così come molti altri missionari della Chiesa, è stata obbligata all'isolamento. Molti missionari sono tornati a casa. Molti hanno atteso di essere riassegnati altrove. Molti non hanno ricevuto le loro benedizioni del Tempio prima di partire per il campo di missione. Grazie, anziani e sorelle. Vi vogliamo bene. In Olanda, durante quelle prime settimane, Emma e la sua collega erano molto tese, arrivando spesso fino alle lacrime. Avevano solo brevi opportunità per interagire di persona e limitate possibilità di uscire. La dipendenza di Emma da Dio è cresciuta. Pregavamo con lei online e le chiedevamo se potevamo aiutarla. Ci ha chiesto di metterci in contatto via computer con alcuni amici ai quali stava insegnando online. La nostra famiglia ha cominciato a collegarsi online con gli amici olandesi di Emma, uno a uno. Li abbiamo invitati a unirsi a noi durante lo studio settimanale online di Vieni e Seguitami, a cui partecipava tutta la nostra famiglia. Flor, Laura, Renske, Frick, Benjamin, Stahl e Muhammad sono diventati tutti i nostri amici. Alcuni dei nostri amici olandesi sono entrati per la porta stretta. Ad altri viene mostrato quanto stretto è il sentiero e quanto è angusta la porta per la quale essi debbono entrare. Loro sono nostri fratelli e nostre sorelle in Cristo. Lavorare insieme ogni settimana per procedere lungo il sentiero dell'alleanza è per noi una completa allegrezza. Non potendo incontrarci di persona come rioni per un certo periodo di tempo, lasciamo che la pazienza compia appieno l'opera sua. Consideriamo però motivo di gioia la crescita che la fede delle nostre famiglie ha avuto tramite i nuovi legami nati tra di noi grazie alla tecnologia e il potere del Libro di Mormon. Il luogo dove stipuliamo sacre alleanze con Dio, il Tempio, è temporaneamente chiuso. Il luogo dove teniamo fede alle alleanze con Dio, la casa, è aperto. A casa abbiamo l'opportunità di studiare e meditare sull'eccezionale bellezza delle alleanze del Tempio. Pur non avendo accesso fisicamente a quel luogo sacro, il nostro cuore gioirà grandemente in conseguenza delle benedizioni che saranno riversate. Molti hanno perso il lavoro, altri hanno perso delle opportunità. Tuttavia gioiamo insieme al Presidente Nelson che recentemente ha dichiarato: le offerte di digiuno volontarie fatte dai nostri membri sono effettivamente aumentate, così come i contributi volontari ai nostri fondi umanitari. Insieme supereremo questo periodo difficile. Il Signore vi benedirà man mano che continuerete a benedire gli altri. Il comandamento del Signore è: state di buon animo. Non perdetevi d'animo. A volte diventiamo impazienti quando pensiamo che stiamo facendo tutto giusto e ancora non riceviamo le benedizioni che desideriamo. Enoch camminò con Dio per 365 anni prima che lui e il suo popolo venissero traslati. 365 anni di impegno nel fare tutto giusto e poi è accaduto. La morte di mio fratello Chad è avvenuta solo pochi mesi dopo il nostro rilascio dalla presidenza della missione di Ogden, nello Utah. È stato un miracolo che, mentre vivevamo nel sud della California, tra tutte le 417 missioni a cui avrebbero potuto assegnarci nel 2015, ci hanno mandati nello Utah settentrionale. La casa della missione era a soli 30 minuti di macchina dalla casa di Chad. A Chad è stato diagnosticato il cancro dopo che noi siamo stati assegnati alla missione. Persino nelle circostanze più difficili sapevamo che il nostro Padre Celeste ci aveva a cuore e ci stava aiutando a trovare gioia. Rendo testimonianza del potere del Salvatore Gesù Cristo, un potere redentore, santificante, gioioso e che rende umili. Attesto che quando preghiamo il nostro Padre Celeste nel nome di Gesù, Egli ci risponde. Attesto che quando ascoltiamo la voce del Signore e del suo profeta vivente, il Presidente Russell M. Nelson, e vi prestiamo attenzione e la consideriamo, possiamo far sì che la pazienza compia appieno l'opera sua e possiamo reputare tutto una completa allegrezza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Tanti anni fa ero un giovane missionario in servizio in un piccolo ramo sull'isoletta di Amami Oshima, in Giappone. Un giorno io e il mio collega andammo in estasi quando ci dissero che il presidente Spencer W. Kimball sarebbe venuto in visita in Asia e che tutti i membri e missionari in Giappone erano stati invitati a Tokyo per ascoltare il profeta durante una conferenza diaria. Insieme ai membri del ramo, io e il mio collega iniziammo con entusiasmo a organizzarci per la conferenza, che avrebbe richiesto un viaggio in nave di 12 ore attraverso il Mar Cinese orientale per raggiungere il Giappone continentale, seguito da un viaggio in treno di 15 ore fino a Tokyo. Purtroppo però non doveva andare così. Il nostro presidente di missione ci disse che, a causa della distanza e delle tempistiche, io e il mio collega non avremmo potuto partecipare alla conferenza di Tokyo. I membri del nostro piccolo ramo si imbarcarono per Tokyo, mentre noi restammo a casa. I giorni seguenti sembrarono silenziosi e vuoti. Tenemmo la riunione sacramentale da soli nella piccola cappella, mentre i santi degli ultimi giorni e i missionari del Giappone erano alla conferenza. Il mio senso di delusione personale si intensificò persino quando, giorni dopo, ascoltai con gioia i membri del ramo, di ritorno dalla conferenza, riferire che il presidente Kimball aveva annunciato un tempio a Tokyo. Erano tutti colmi di entusiasmo nel parlare mentre condividevano la realizzazione del loro sogno. Descrissero come nel sentire l'annuncio del tempio i membri e i missionari non fossero riusciti a trattenere la loro gioia e avessero istintivamente applaudito. Sono passati anni, ma posso ancora ricordare la delusione che provai per aver perso quella riunione storica. Negli ultimi mesi ho riflettuto su quell'esperienza mentre osservavo altri affrontare delusione e tristezza profonde, molto più grandi e profonde di quanto fossero mai state le mie da giovane missionario, causate dalla pandemia mondiale di Covid-19. All'inizio di quest'anno, quando la pandemia ha accelerato, la prima presidenza ha promosso che la Chiesa e i suoi membri avrebbero dimostrato fedelmente il proprio impegno a essere buoni cittadini e buoni vicini e avrebbero usato molta cautela. Di conseguenza, abbiamo assistito alla sospensione delle riunioni in Chiesa in tutto il mondo, al rimpatrio di oltre metà della forza missionaria della Chiesa e alla chiusura di tutti i templi. Migliaia di voi si stanno preparando a entrare nel Tempio per svolgere le ordinanze per i vivi, tra cui i suggellamenti. Altri di voi hanno terminato il loro servizio missionario in anticipo, oppure sono stati temporaneamente rilasciati e riassegnati. Durante questo periodo i funzionari del governo e degli istituti educativi hanno chiuso le scuole, il che di conseguenza ha influito su diplomi e lauree, e ha imposto la cancellazione di attività ed eventi sportivi, sociali, culturali ed educativi. Molti di voi si erano preparati per eventi a cui nessuno ha partecipato, per esibizioni che non sono state ascoltate e per stagioni atletiche che non si sono svolte. Ancora più struggente è il pensiero delle famiglie che hanno perso i loro cari durante questo periodo. La maggior parte di loro non ha potuto celebrare funerali o altre dolci riunioni come speravano. In breve, tantissimi di voi hanno avuto a che fare in modo straziante con la delusione, la tristezza e lo scoraggiamento. Come possiamo dunque guarire, perseverare e andare avanti quando le cose sembrano irreparabili? Il profeta Nefi iniziò a incidere le piccole tavole quando era adulto. Riguardando indietro alla sua vita e al suo ministero, fece una riflessione importante nel primissimo versetto del Libro di Mormon. Questo versetto fa da cornice a un principio importante che noi dovremmo considerare in questo periodo. Dopo le sue ben note parole, io Nefi, essendo nato da buoni genitori, egli scrive: e avendo visto molte afflizioni nel corso dei miei giorni, non di meno, essendo stato grandemente favorito dal Signore durante tutti i miei giorni. Come studenti del Libro di Mormon, conosciamo bene le molte afflizioni a cui fa riferimento Nefi. Ciò nonostante, dopo aver riconosciuto le sue afflizioni nel corso dei suoi giorni, Nefi ci offre la sua prospettiva evangelica, dicendo di essere stato grandemente favorito dal Signore in tutti i suoi giorni. I periodi di afflizione e di delusione non distolgono lo sguardo attento del Signore che ci guarda con favore e ci benedisce. Di recente, io e Lesa ci siamo riuniti virtualmente con circa 600 missionari in Australia, la maggior parte dei quali era soggetta in qualche misura a dei confinamenti o a delle restrizioni, per cui molti di loro lavoravano da casa. Insieme abbiamo esaminato personaggi del Nuovo Testamento e del Libro di Mormon e di Dottrina Alleanze che, come loro, il Signore ha benedetto in modo che potessero raggiungere obiettivi grandiosi nelle avversità, definiti da più da ciò che sono stati in grado di fare con l'aiuto del Signore nonostante l'isolamento e le restrizioni. Leggiamo di Paolo e Sila, che mentre erano imprigionati con i ceppi pregavano, cantavano, insegnavano, rendevano testimonianza e addirittura battezzarono il carceriere. E di nuovo leggiamo di Paolo a Roma, agli arresti domiciliari per 2 anni, durante i quali continuamente esponeva il regno di Dio e ne testimoniava, insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo. Leggiamo di Nefi e Lei, i figli di Elaman, che dopo essere stati maltrattati e imprigionati furono circondati e protetti da un fuoco, allorché la voce tranquilla di perfetta dolcezza del Signore penetrò i loro carcerieri proprio in fondo all'anima. Leggiamo di Alma e Amulek e Ammonia, i quali scoprirono che molte persone credettero e cominciarono a pentirsi e a investigare le scritture, nonostante in quel momento essi venissero sbeffeggiati e privati del cibo, dell'acqua, degli abiti e fossero legati e chiusi in prigione. E infine leggiamo di Joseph Smith, languente nel carcere di Liberty, sentendosi abbandonato e poi udire le parole del Signore: queste cose saranno per il tuo bene e Dio sarà con te e per sempre. Ciascuno di essi comprese quello che Nefi sapeva, che nonostante avessero visto molte afflizioni nel corso dei loro giorni, non di meno erano stati grandemente favoriti dal Signore. Anche noi come singoli membri e come Chiesa possiamo fare un parallelismo con il modo in cui siamo stati grandemente favoriti dal Signore durante i momenti difficili che abbiamo attraversato negli scorsi mesi. Mentre cito questi esempi, lasciate che essi rafforzino anche la vostra testimonianza del dono della veggenza nel nostro profeta vivente, il quale ci ha preparato tramite alcuni adattamenti prima ancora che vi fosse alcuna traccia di una pandemia, permettendoci di resistere alle difficoltà che sono sopraggiunte. Primo, diventare più incentrati sulla casa che sulla Chiesa. 2 anni fa il presidente Russell M. Nelson ha detto: ci siamo abituati a pensare a Chiesa come a qualcosa che avviene nelle nostre case di riunione, supportato da ciò che è luogo a casa. Abbiamo bisogno di rettificare questo modello. Abbiamo bisogno di una Chiesa incentrata sulla casa, supportata da ciò che avviene all'interno dei nostri edifici. Che rettifica profetica? L'apprendimento del Vangelo incentrato sulla casa è stato messo in pratica con la chiusura temporanea delle case di riunione. Anche se il mondo sta iniziando a tornare alla normalità e noi ritorniamo nelle cappelle, faremo bene a mantenere i nostri modelli di studio e di apprendimento del Vangelo incentrati sulla casa messi a punto durante la pandemia. Un secondo esempio nell'essere grandemente favoriti dal Signore è la rivelazione riguardo a un modo di ministrare più elevato e più santo. Nel 2018 il presidente Nelson ha presentato il ministero come una modifica al modo in cui ci prendiamo cura gli uni degli altri. La pandemia ha introdotto numerose opportunità di affinare le nostre capacità di svolgere il ministero. I fratelli e le sorelle ministranti, i giovani uomini e le giovani donne e altri hanno servito il prossimo contattando le persone, parlando con loro, curando il loro giardino, preparando pasti, inviando messaggi tramite la tecnologia e fornendo l'ordinanza del sacramento per benedire chi era nel bisogno. Anche la Chiesa stessa ha amministrato agli altri durante la pandemia con una distribuzione senza precedenti di beni di prima necessità ai banchi alimentari, ai rifugi per i senza tetto e ai centri di supporto per gli immigrati e con progetti diretti alle situazioni di carestia più gravi del mondo. Le sorelle della società di soccorso e le loro famiglie hanno raccolto la sfida di produrre milioni di mascherine per il personale sanitario. Un ultimo esempio nell'essere benedetti durante l'avversità è trovare maggiore gioia nella ripresa delle ordinanze del Tempio. Questo punto viene perfettamente descritto da una storia. Quando ha ricevuto la sua chiamata in missione lo scorso aprile, la sorella Kathleen Palmer era entusiasta di essere stata chiamata come missionaria, ma ha sentito che era altrettanto importante e speciale andare al Tempio per ricevere la propria investitura e stringere sacre alleanze. Poco dopo aver prenotato la sua investitura è stato annunciato che tutti i templi sarebbero stati momentaneamente chiusi a causa della pandemia mondiale. Dopo aver ricevuto questa sconfortante notizia, ha poi scoperto che avrebbe frequentato l'MTC virtualmente da casa sua. Nonostante queste delusioni, Kathleen si è concentrata sul mantenere alto il morale. Nei mesi intercorsi da allora, la sorella Palmer non ha mai perso la speranza di andare al Tempio. La sua famiglia ha digiunato e pregato affinché i templi riaprissero prima della sua partenza. Kathleen spesso iniziava le sue mattine all'MTC dicendo: «Sarà oggi il giorno in cui riceveremo un miracolo e i templi riapriranno?» Il 10 agosto la prima presidenza ha annunciato che il tempio di Kathleen avrebbe riaperto per svolgere le ordinanze per i vivi il giorno esatto in cui era programmato il suo volo di primo mattino per la missione. Non avrebbe potuto andare al tempio e prendere in tempo il volo. Con poca speranza di farcela, la sua famiglia ha contattato il presidente del tempio, Michael Bellinga, per vedere se c'era un modo per far realizzare il miracolo a cui tanto avevano pregato. I loro digiuni e le loro preghiere hanno ricevuto una risposta. Alle 2 del mattino, ore prima che il suo volo partisse, la sorella Palmer e la sua famiglia in lacrime sono state accolte alla porta del Tempio dal sorriso del presidente del Tempio con le parole: «Buongiorno, famiglia Palmer, benvenuti al Tempio». Alla fine della sua sessione di investitura, sono tutti stati invitati ad affrettarsi, dato che la famiglia successiva stava aspettando davanti la porta del Tempio. Hanno guidato direttamente fino all'aeroporto giusto in tempo per prendere l'aereo diretto per la missione di Kathleen. Man mano che i templi in tutto il mondo riaprono a fasi, le ordinanze del Tempio, a cui non abbiamo potuto partecipare per molti mesi, sembrano più dolci di quanto immaginavamo in precedenza. In conclusione, vorrei che ascoltaste le parole incoraggianti, entusiaste ed edificanti del profeta Joseph Smith. Nessuno indovinerebbe mai che le scrisse mentre era afflitto e isolato, confinato e relegato in una casa a Nauvoo, mentre si nascondeva da coloro che cercavano di arrestarlo illegalmente. Cito: «Ora, cosa udiamo nel Vangelo che abbiamo ricevuto? Una voce di letizia, una voce di misericordia dal cielo e una voce di verità dalla terra. Liete notizie per i morti, una voce di letizia per i vivi e per i morti. Liete notizie di grande gioia. Non persevereremo in una così grande causa? Andate avanti, non indietro. Coraggio, e avanti, avanti, fino alla vittoria. Che il vostro cuore gioisca e sia estremamente lieto. Che la terra prorompa in canti». Fratelli e sorelle, credo che un giorno ciascuno di voi riguarderà indietro agli eventi annullati, alla tristezza, alla delusione, alla solitudine connessi ai tempi difficili che stiamo attraversando, per vederli eclissati dalle benedizioni speciali e da una fede e una testimonianza maggiori. Credo che in questa vita e nella vita a venire le vostre afflizioni, la vostra ammonia, il vostro carcere di liberty saranno consacrati per il vostro profitto. Prego che assieme a Nefi possiamo riconoscere le afflizioni del corso dei nostri giorni, mentre allo stesso tempo riconosciamo di essere stati grandemente favoriti dal Signore. Concludo con la mia testimonianza di Gesù Cristo, il quale non era estraneo all'afflizione e, come parte della sua infinita espiazione, è sceso al di sotto di tutte le cose. Egli comprende le nostre angosce, il nostro dolore e la nostra disperazione. Egli è il nostro Salvatore, il nostro Redentore, la nostra speranza, la nostra consolazione e il nostro Liberatore. Di questo rendo testimonianza nel suo santo nome, Gesù Cristo. Amen.
Quattro mesi fa, mentre studiavo le scritture e leggevo riguardo alla missione di Alma ad Ammonia, mi sono imbattuto in questo suggerimento contenuto in Vieni e seguitami. Quando leggi delle grandi benedizioni che Dio ha concesso al popolo di Nefi, rifletti sulle grandi benedizioni che ha dato a te. Ho deciso di fare un elenco delle benedizioni che Dio mi ha dato e di annotarle nella mia versione digitale del manuale. Nel giro di pochi minuti avevo elencato 16 benedizioni. Le più importanti di tutte erano le grandi benedizioni della misericordia e del sacrificio espiatorio del Salvatore in mio favore. Ho anche scritto della benedizione che avevo avuto di rappresentare il Salvatore come giovane missionario in Portogallo e, in seguito, con la mia adorata compagna eterna Patricia, nella missione di Porto Alegre Sud in Brasile, dove abbiamo servito con 522 possenti e meravigliosi missionari. Parlando di Patricia, molte delle benedizioni che ho notato quel giorno sono benedizioni di cui abbiamo goduto insieme durante i nostri 40 anni di matrimonio, incluso il nostro suggellamento nel Tempio di San Paolo, in Brasile, i nostri 3 meravigliosi figli, i loro coniugi e i nostri 13 nipoti. I miei pensieri sono andati anche ai miei genitori retti, che mi hanno cresciuto secondo i principi del Vangelo. Mi è tornato alla memoria, in particolare, un momento in cui la mia adorata madre si è inginocchiata con me a pregare accanto al mio letto quando avevo circa 10 anni. Doveva aver pensato che per raggiungere il mio padre nei cieli, le mie preghiere dovevano migliorare. Così ha detto: prego io per prima e dopo la mia preghiera preghi tu. Ha continuato questo schema per molte sere, fino a quando non è stata sicura che avevo imparato in teoria e in pratica come parlare al Padre Celeste. Le sarò per sempre grato per avermi insegnato a pregare, perché ho imparato che il mio Padre Celeste ascolta le mie preghiere e dà loro risposta. Infatti, questa è un'altra benedizione che ho messo nel mio elenco, il dono di poter ascoltare e imparare la volontà del Signore. Una parte importante del piano del Padre Celeste consiste nella possibilità di comunicare con Lui ogni volta che lo desideriamo. Dopo la sua risurrezione, quando visitò le Americhe, il Salvatore ripeté un invito che aveva fatto ai suoi discepoli in Galilea. Dichiarò: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Il nostro profeta, il presidente Russell M. Nelson, ci ha esteso un invito simile ai nostri giorni. Ha detto: pregate nel nome di Gesù Cristo in merito alle vostre preoccupazioni, alle vostre paure, alle vostre debolezze, sì, ai veri e propri desideri del vostro cuore. Dopodiché, ascoltate. Mettete per iscritto i pensieri che vi vengono in mente. Mettete per iscritto i vostri sentimenti ed eseguite le azioni che vi vengono richieste. Ripetendo questo processo giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, potrete perfezionarvi nel principio di rivelazione. Il presidente Nelson ha aggiunto: nei giorni a venire non sarà possibile sopravvivere spiritualmente senza la guida, la direzione, il conforto e l'influenza costante dello Spirito Santo. Perché la rivelazione è tanto essenziale per la nostra sopravvivenza spirituale? Perché il mondo può essere confusionario e rumoroso, pieno di inganni e distrazioni. La comunicazione con il nostro Padre nei cieli ci consente di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è rilevante ai fini del piano che il Signore ha per noi da ciò che non lo è. Il mondo può anche essere duro e fonte di dolore. Quando apriamo il nostro cuore in preghiera, però, sentiamo il conforto che viene dal nostro Padre nei cieli e la rassicurazione che Egli ci ama e che abbiamo valore per Lui. Il Signore disse che chiunque chiede riceve. Chiedere sembra semplice, tuttavia è un atto possente perché rivela i nostri desideri e la nostra fede. Tuttavia ci vogliono tempo e pazienza per imparare a comprendere la voce del Signore. Prestiamo attenzione ai pensieri e ai sentimenti che ci vengono nella mente e nel cuore e mettiamoli per iscritto, come il nostro profeta ci ha consigliato di fare. Mettere per iscritto le nostre impressioni è una parte importante del ricevere. Ci aiuta a ricordare, a ripassare e a sentire di nuovo quello che il Signore ci sta insegnando. Di recente una persona cara mi ha detto: credo che la rivelazione personale sia vera. Credo che lo Spirito Santo mi mostrerà tutte le cose che devo fare. È facile credere quando sento il mio petto ardere con assoluta convinzione. Come posso però avere sempre lo Spirito Santo che mi parla a questo livello? Alla mia persona cara e a tutti voi, direi che anch'io vorrei sentire costantemente quelle forti impressioni da parte dello Spirito e vedere sempre con chiarezza il sentiero da seguire. Ma non è così. Tuttavia, quello che possiamo sentire più spesso è la voce calma e sommessa del Signore che sussurra alla nostra mente e al nostro cuore. Sono qui, ti voglio bene, vai avanti, fai del tuo meglio, io ti sosterrò. Non dobbiamo sempre sapere tutto o vedere tutto. La voce calma e sommessa riafferma, incoraggia e conforta. E molte volte questo è ciò di cui abbiamo bisogno per la giornata. Lo Spirito Santo è reale, le sue impressioni sono reali, sia quelle grandi che quelle piccole. Il Signore ha anche promesso: chi cerca, trova. Cercare implica uno sforzo mentale e spirituale. Meditare, testare, provare e studiare. Cerchiamo perché confidiamo nelle promesse del Signore, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Quando cerchiamo, stiamo umilmente riconoscendo che abbiamo ancora tanto da imparare e il Signore espanderà la nostra comprensione, preparandoci a ricevere di più. Poiché ecco, così dice il Signore Dio: io darò ai figlioli degli uomini linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco, poiché a colui che riceve, io darò ancora. Infine il Signore ha detto: sarà aperto a chi bussa. Bussare è agire con fede. Quando lo seguiamo attivamente, il Signore spiana la strada davanti a noi. C'è un bellissimo inno che ci insegna: risvegliati, puoi fare di più. Non basta sognare il cielo. Far del bene è un piacere, divino volere, e il cielo avrai qua giù. L'anziano Gary W. Gong del Quorum di 12 ha recentemente spiegato che la rivelazione spesso sopraggiunge mentre stiamo facendo del bene. Ha detto: mentre cerchiamo di servire coloro che ci circondano, ritengo che il Signore ci doni una maggior dose del suo amore per loro e, dunque, per noi. Credo che udiamo la sua voce, lo sentiamo in un modo diverso quando preghiamo per aiutare chi ci circonda, perché questa è una delle preghiere che Egli desidera di più che mai esaudire. Quel semplice suggerimento in via seguitami di pensare alle mie benedizioni mi ha portato un dolce spirito e alcune inaspettate riflessioni spirituali. Nel continuare a leggere riguardo ad Alma e al suo ministero ad Ammoniha, ho scoperto che Alma offre un buon esempio di ciò che significa chiedere, cercare e bussare. Leggiamo che Alma si impegnò molto nello spirito, lottando col Signore in possente preghiera, affinché volesse riversare il suo spirito sul popolo. Quella preghiera, tuttavia, non ricevette la risposta che lui sperava, e Alma fu scacciato dalla città. Oppresso dal dolore, Alma stava per arrendersi, quando un angelo gli portò questo messaggio: tu sei benedetto, Alma, perciò alza il capo e gioisci, perché hai gran motivo di gioire. L'angelo poi gli disse di tornare ad Ammoniha e di riprovare, e Alma ritornò rapidamente. Che cosa impariamo da Alma riguardo a come chiedere, cercare e bussare? Impariamo che la preghiera richiede un impegno spirituale e non sempre porta il risultato che noi speriamo. Tuttavia, quando ci sentiamo scoraggiati o oppressi dal dolore, il Signore ci dà conforto e forza in modi diversi. Egli può non rispondere a tutte le nostre domande o risolvere tutti i nostri problemi nell'immediato, piuttosto ci incoraggia a continuare a provare. Se dunque allineiamo rapidamente il nostro piano al suo, egli ci aprirà la via, come fece per Alma. Ho una testimonianza che questa è la dispensazione della pienezza del Vangelo. Possiamo godere delle benedizioni dell'espiazione di Gesù Cristo nella nostra vita. Le scritture sono ampiamente a nostra disposizione. Siamo guidati da profeti che ci insegnano la volontà del Signore per i tempi difficili in cui viviamo. Inoltre, abbiamo accesso diretto alla rivelazione personale. Così il Signore può confortarci e guidarci individualmente. Come disse l'angelo ad Alma, abbiamo gran motivo di gioire. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We invite you,
vi invitiamo, ovunque voi siate, a unirvi al coro per cantare una strofa di Guidaci, o grande Geova. Dopo l'inno, ascolteremo l'anziano Dale G. Renland del Quorum dei Dodici Apostoli e l'anziano Kelly R. Johnson dei 70. Seguirà poi l'anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici Apostoli.
Questa è la sessione della domenica pomeriggio della 190ª Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Come seguaci di Gesù Cristo e come santi degli ultimi giorni, noi ci impegniamo e siamo esortati a impegnarci a fare meglio e a essere migliori. Forse vi siete chiesti come ho fatto io? Sto facendo abbastanza? Che cos'altro dovrei fare? Oppure, come posso io, persona imperfetta quale sono, qualificarmi per dimorare con Dio in uno stato di felicità senza fine? Il profeta Michea nell'Antico Testamento pose la domanda in questo modo: con che verrò io davanti all'Eterno e mi inchinerò davanti al Dio Eccelso? Michea si domandò in modo ironico se persino delle offerte esorbitanti potessero essere sufficienti a compensare il peccato, dicendo: l'Eterno gradirà egli le migliaia dei montoni, le miriadi dei rivi d'olio? Darò il mio primogenito per il peccato dell'anima mia? La risposta è no. Le buone azioni non sono sufficienti. La salvezza non si guadagna. Neppure i grandi sacrifici che Michea sapeva essere possibili sono in grado di redimere il più piccolo dei peccati. Lasciati ai nostri mezzi, ritornare a vivere alla presenza di Dio è una prospettiva senza speranza. Senza le benedizioni che provengono dal Padre Celeste e da Gesù Cristo, da soli non possiamo mai fare abbastanza o essere abbastanza. La buona notizia, tuttavia, è che grazie a Gesù Cristo e tramite Lui possiamo essere abbastanza. Tutte le persone saranno salvate dalla morte fisica per grazia di Dio, tramite la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Inoltre, se volgiamo il nostro cuore a Dio, la salvezza dalla morte spirituale è a disposizione di tutti tramite l'espiazione di Gesù Cristo, mediante l'obbedienza alle leggi e all'ordinanza del Vangelo. Possiamo essere redenti dal peccato e stare candidi e puri dinanzi a Dio. Come ha spiegato Michea, o uomo, Dio t'ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te l'Eterno, se non che tu pratichi ciò che è giusto, che tu ami la misericordia e cammini umilmente col tuo Dio? L'indicazione di Michea sul volgere i nostri cuori a Dio e sul qualificarci per la salvezza contiene tre elementi interconnessi. Praticare ciò che è giusto significa agire onorevolmente nei confronti di Dio e delle altre persone. Agiamo onorevolmente verso Dio camminando umilmente con Lui. Agiamo onorevolmente verso gli altri amando la misericordia. Praticare ciò che è giusto è pertanto un'applicazione pratica dei primi due grandi comandamenti di amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e amare il tuo prossimo come te stesso. Praticare ciò che è giusto e camminare umilmente con Dio significa ritrarre intenzionalmente la nostra mano dall'iniquità, seguire le sue leggi e rimanere autenticamente fedeli. Una persona giusta volge le spalle al peccato e si volge verso Dio, stipula alleanze con Lui e vi tiene fede. Una persona giusta sceglie di obbedire ai comandamenti di Dio, si pente quando sbaglia e continua a provarci. Quando fece visita ai Nefiti, il Cristo risorto spiegò che la legge di Mosè era stata sostituita da una legge superiore. Egli li istruì di non offrire più sacrifici e olocausti, ma di offrire un cuore spezzato e uno spirito contrito, promettendo inoltre: «E chiunque verrà a me con cuore spezzato e spirito contrito, lo battezzerò con il fuoco e con lo Spirito Santo». Quando riceviamo e usiamo il dono dello Spirito Santo dopo il battesimo, possiamo godere della sua compagnia costante e possono esserci insegnate tutte le cose che dobbiamo fare, compreso come camminare umilmente con Dio. Il sacrificio di Gesù Cristo per il peccato e la salvezza dalla morte spirituale sono a disposizione di tutti coloro che hanno tale cuore spezzato e tale spirito contrito. Un cuore spezzato e uno spirito contrito ci motivano a pentirci gioiosamente e a cercare di diventare più simili al nostro Padre Celeste e a Gesù Cristo. Così facendo, riceviamo il potere purificatore, guaritore e rafforzatore del Salvatore. Noi non soltanto pratichiamo ciò che è giusto e camminiamo umilmente con Dio, impariamo anche ad amare la misericordia, così come la amano il Padre Celeste e Gesù Cristo. Dio si compiace di usare misericordia e non lesina l'uso. Usando le parole di Michea, «Qual Dio è come te, che perdoni l'iniquità, avrà pietà di noi e getterà nel fondo del mare tutti i peccati?» Amare la misericordia, come la ama Dio, è inseparabilmente collegato al trattare gli altri in modo giusto e non maltrattarli. L'importanza di non maltrattare gli altri è evidenziata in un aneddoto su Hillel il Vecchio, un erudito ebreo vissuto nel primo secolo avanti Cristo. Uno degli studenti di Hillel era esasperato dalla complessità della Torah, i cinque libri di Mosè, con i loro 613 comandamenti e i relativi scritti rabbinici. Lo studente sfidò Hillel a spiegare la Torah, usando solo il tempo durante il quale Hillel sarebbe riuscito a rimanere su un piede solo. Hillel forse non aveva molto equilibrio, ma accettò la sfida. Citò il Levitico dicendo: «Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso». Hillel poi concluse rapidamente: «Non fare al tuo prossimo ciò che è odioso per te. Questa è tutta la Torah. Il resto è commento. Va e studia». Trattare sempre onorevolmente gli altri fa parte dell'amare la misericordia. Considerate una conversazione che udii per caso decenni fa al pronto soccorso dell'ospedale John Hopkins a Baltimora, nel Maryland, negli Stati Uniti. Un paziente, il signor Jackson, era un uomo gentile e affabile, ben conosciuto dal personale dell'ospedale. Era stato ricoverato molte volte in precedenza per curare malattie legate al consumo di alcol. In questa occasione il signor Jackson tornò all'ospedale per dei sintomi in seguito diagnosticati come un'infiammazione del pancreas causato dall'alcol. Verso la fine del proprio turno, il dottor Cohen, un medico stimato che lavorava sodo, valutò il signor Jackson e stabilì che era necessario il ricovero. Il dottor Cohen incaricò la dottoressa Jones, il medico del turno successivo, di far ricoverare il signor Jackson e di supervisionarne le cure. La dottoressa Jones aveva frequentato una prestigiosa facoltà di medicina e stava appena iniziando la sua specializzazione. Questa faticosa formazione era spesso associata a una carenza di sonno, che probabilmente contribuì alla risposta negativa dell'autoressa Jones. Posto di fronte al suo quinto ricovero della notte, ella si lamentò a voce alta con il dottor Cohen. Riteneva giusto dover trascorrere tante ingiusto dover trascorrere tante ore a prendersi cura del signor Jackson, anche se la sua situazione era autoinflitta. La risposta empatica del dottor Cohen fu quasi un sussurro. Disse: dottoressa Jones, lei è diventata medico per curare le persone e adoperarsi per guarirle. Non è diventata medico per giudicarle. Se non capisce la differenza, non ha alcun diritto di studiare in questa istituzione. Dopo questo rimprovero, la dottoressa Jones si prese diligentemente cura del signor Jackson durante il ricovero. Oramai il signor Jackson è morto. Sia la dottoressa Jones che il dottor Cohen hanno avuto carriere straordinarie. Tuttavia, in un momento decisivo della sua formazione, la dottoressa Jones aveva bisogno che le venisse ricordato di praticare ciò che è giusto, di amare la misericordia e di prendersi cura del signor Jackson senza esprimere giudizi. Nel corso degli anni ho tratto beneficio da quel momento. Amare la misericordia significa che non amiamo soltanto la misericordia che Dio estende a noi. Ci dilettiamo del fatto che Dio estenda la stessa misericordia agli altri. Inoltre, seguiamo il suo esempio. Tutti sono uguali dinanzi a Dio e tutti abbiamo bisogno di cure spirituali per essere aiutati e guariti. Il Signore ha detto: non stimerete una carne più di un'altra. Ossia, un uomo non si reputerà superiore a un altro. Gesù Cristo ha dato l'esempio di cosa significhi praticare ciò che è giusto e amare la misericordia. Egli frequentava liberamente i peccatori, trattandoli onorevolmente e con rispetto. Insegnava la gioia dell'osservare i comandamenti di Dio e cercava di innalzare, piuttosto che di condannare, coloro che avevano difficoltà. Rimproverava coloro che lo biasimavano perché ministrava a persone da essi ritenute indegne. Tale presunzione lo offendeva e lo offende tuttora. Per essere simile a Cristo, una persona pratica ciò che è giusto, comportandosi onorevolmente nei confronti sia di Dio che delle altre persone. Una persona giusta è cortese nelle parole e nelle azioni ed è consapevole che le differenze nell'aspetto o nel credo non precludono una gentilezza e un'amicizia sincere. Coloro che praticano ciò che è giusto non avranno in mente di farsi del male l'un l'altro, bensì di vivere in pace l'uno con l'altro. Per essere simile a Cristo, una persona ama la misericordia. Le persone che amano la misericordia non hanno un atteggiamento giudicante, manifestano compassione per gli altri, particolarmente per coloro che sono meno fortunati. Sono cortesi, gentili e onorevoli. Queste persone trattano tutti con amore e comprensione, a prescindere da caratteristiche come la razza, il genere sessuale, l'affiliazione religiosa, l'orientamento sessuale, la condizione socio-economica e le differenze tribali, di clan o nazionali. Queste cose sono soppiantate dall'amore cristiano. Per essere simile a Cristo, una persona sceglie Dio, cammina umilmente con Lui, cerca di compiacerlo e tiene fede alle alleanze stipulate con Lui. Le persone che camminano umilmente con Dio ricordano ciò che il Padre Celeste e Gesù Cristo hanno fatto per loro. Sto facendo abbastanza? Che cos'altro dovrei fare? Le azioni che compiamo in risposta a queste domande sono fondamentali per la nostra felicità in questa vita e nell'eternità. Il Salvatore non vuole che diamo la salvezza per scontata. Anche dopo che abbiamo stipulato sacre alleanze, c'è la possibilità di decadere dalla grazia e allontanarsi dal Dio vivente. Pertanto, dobbiamo fare attenzione e pregare sempre per evitare di cadere in tentazione. Allo stesso tempo, tuttavia, il nostro Padre Celeste e Gesù Cristo non vogliono che siamo distratti da continue incertezze durante il nostro viaggio terreno, chiedendoci se abbiamo fatto abbastanza per essere salvati e ricevere l'esaltazione. Sicuramente non vogliono che siamo tormentati da errori di cui ci siamo pentiti, considerandoli come ferite che non guariscono mai, né che ci preoccupiamo eccessivamente di poter inciampare di nuovo. Possiamo valutare il nostro progresso. Possiamo sapere che il percorso di vita che stiamo seguendo è in accordo con la volontà di Dio. Quando pratichiamo ciò che è giusto, amiamo la misericordia e camminiamo con umiltà con il nostro Dio. Incorporiamo le qualità del Padre Celeste e di Gesù Cristo nel nostro carattere e ci amiamo gli uni gli altri. Quando farete queste cose, seguirete il sentiero dell'alleanza e vi qualificherete a dimorare con Dio in uno stato di felicità senza fine. Le vostre anime saranno pervase dalla gloria di Dio e dalla luce della vita eterna. Sarete riempiti di gioia incomprensibile. Rendo testimonianza che Dio vive e che Gesù è il Cristo, il nostro Salvatore e Redentore, e che con amore e gioia estende a tutti la sua misericordia. Non è fantastico? Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esaminando gli insegnamenti del nostro caro profeta, il presidente Russell Nelson, mi sono imbattuto in una parola che ha usato in molti discorsi. La parola è potere. Durante la prima conferenza generale, successiva al suo sostegno come apostolo, il presidente Nelson ha parlato di potere. Nel corso degli anni ha continuato a farlo. Da quando lo abbiamo sostenuto come nostro profeta, il presidente Nelson ci ha istruiti sul principio del potere, nello specifico il potere di Dio e su come possiamo avere accesso a tale potere. Ci ha insegnato come possiamo attingere al potere di Dio quando ministriamo agli altri, come il pentimento invita al potere di Gesù Cristo della sua espiazione nella nostra vita e come il sacerdozio, il potere e l'autorità di Dio, benedice tutti coloro che stipulano alleanze con Lui e vi tengono fede. Il presidente Nelson ha attestato che il potere di Dio fluisce verso tutti coloro che hanno ricevuto l'investitura del Tempio se tengono fede alle loro alleanze. Sono stato toccato particolarmente da una sfida lanciata dal presidente Nelson durante la conferenza generale di aprile 2020. Egli ci ha detto: studiate e pregate per saperne di più sul potere e sulla conoscenza di cui siete stati investiti o di cui sarete un giorno investiti. In risposta a questa sfida ho studiato e pregato. E ho imparato alcune cose che mi sono state di beneficio sul potere e sulla conoscenza di cui sono stato investito o di cui sarò un giorno investito. Capire cosa dobbiamo fare per poter usufruire del potere di Dio nella nostra vita non è facile, ma ho scoperto che è fattibile se lo studiamo nella nostra mente e preghiamo affinché lo Spirito Santo ci illumini. L'anziano Richard G. Scott ha offerto una chiara definizione di cos'è il potere di Dio. È il potere di fare più di quello che possiamo fare da soli. Riempire il nostro cuore e persino la nostra anima con la parola di Dio e con le fondamenta della fede in Gesù Cristo è essenziale per attingere al potere di Dio affinché ci aiuti in questi tempi difficili. Se non facciamo arrivare la parola di Dio e la fede in Gesù Cristo nel profondo del nostro cuore, la nostra testimonianza e la nostra fede potrebbero venire meno. E noi potremmo non avere più accesso al potere di Dio vuole darci. Una fede superficiale non è sufficiente. Solo la fede e la parola di Dio che riempiono l'intimo della nostra anima sono sufficienti per sostenerci e per permetterci di avere accesso al suo potere. Mentre crescevamo i nostri figli, la sorella Johnson ed io abbiamo incoraggiato ognuno di loro a imparare a suonare uno strumento musicale. Tuttavia, permettevamo loro di prendere lezioni di musica solo se avessero fatto la loro parte, esercitandosi col loro strumento ogni giorno. Un sabato, la nostra terza figlia era ansiosa di andare a giocare con gli amici, ma non si era ancora esercitata al pianoforte. Sapendo di essersi presa l'impegno di fare pratica per 30 minuti, decise di impostare un timer perché non intendeva esercitarsi nemmeno un minuto più del necessario. Mentre andava verso il pianoforte, passando vicino al forno a microonde, si fermò e premette dei pulsanti, ma invece di predisporre il timer, impostò il microonde in modalità cottura per 30 minuti. E premette il pulsante di avvio. Dopo essersi esercitata per 20 minuti, tornò in cucina per vedere quanto tempo rimaneva e trovò il forno a microonde in fiamme. Quindi corse in giardino, dove stava facendo dei lavori, gridando che la casa stava andando a fuoco. Mi precipitai subito dentro e, in effetti, vidi il forno a microonde avvolto dalle fiamme. Per cercare di evitare che la casa andasse a fuoco, allungai il braccio dietro al forno, staccai la presa e usai il cavo per sollevare il microonde in fiamme del ripiano, sperando di essere l'eroe che accorre per salvare sia la situazione che la nostra casa, feci roteare il forno a microonde ardente tenendolo con il cavo per tenerlo lontano dal mio corpo. Andai in giardino e con un altro movimento rotatorio lo lanciai in mezzo al prato. A quel punto riuscimmo a estinguere le fiamme con un tubo per innaffiare. Che cosa era andato storto? Un forno a microonde ha bisogno di qualcosa che assorba energia e quindi non c'è niente al suo interno. È il forno stesso ad assorbire l'energia, diventando caldo e può incendiarsi riducendosi a un ammasso di fiamme e cenere. Il nostro microonde ha preso fuoco ed è bruciato perché non c'era niente al suo interno. Allo stesso modo, coloro che hanno la fede e la parola di Dio nel profondo del loro cuore saranno in grado di assorbire e neutralizzare i dardi feroci che senza dubbio l'avversario scalerà per distruggerci. In caso contrario, la nostra fede, la nostra speranza e la nostra convinzione potrebbero non durare a lungo e noi, come un forno a microonde vuoto, potremmo soccombere. Ho imparato che avere la parola di Dio nel profondo della mia anima, accompagnata dalla fede nel Signore Gesù Cristo e nella sua espiazione, mi permette di attingere al potere di Dio per prevalere sull'avversario e su qualunque cosa lui possa scagliarmi contro. Quando affrontiamo delle difficoltà, possiamo fare affidamento sulla promessa del Signore illustrata da Paolo, poiché il Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. Sappiamo che da bambino il Salvatore cresceva e si fortificava essendo ripieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui. Sappiamo che mentre diventava grande, Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. E sappiamo che quando il suo ministero ebbe inizio, coloro che lo ascoltavano stupivano dalla sua dottrina perché parlava con autorità. Preparandosi, il Salvatore crebbe in potere e fu in grado di resistere a tutte le tentazioni di Satana. Se seguiamo l'esempio del Salvatore, ci prepariamo studiando la parola di Dio e rendendo la nostra fede più profonda, anche noi possiamo attingere al potere di Dio per resistere alle tentazioni. Durante questo periodo di restrizioni sociali, che rende impossibile anche andare al Tempio con regolarità, mi sono prefissato seriamente l'obiettivo di continuare a studiare e imparare di più sul potere che Dio ci dà quando stipuliamo le alleanze del Tempio e ci teniamo fede. Come premesso nella preghiera dedicatoria del Tempio di Kirtland, noi usciamo dal Tempio armati dal potere di Dio. Non c'è una data di scadenza per il potere di Dio, che il potere di Dio conferisce a coloro che stipulano le alleanze del Tempio e vi tengono fede, né una restrizione sull'accesso sul potere durante una pandemia. Il suo potere diminuisce sulla nostra vita solo se manchiamo di tener fede alle nostre alleanze e non viviamo in modo tale che ci permetta di qualificarci continuamente per riceverlo. Mentre prestavamo servizio come dirigente di missione in Thailandia, Laos e Myanmar, io e la mia cara moglie abbiamo visto in prima persona il potere di Dio che giunge a coloro che stipulano sacre alleanze nel Tempio e vi tengono fede. Il Fondo Generale di Assistenza per raggiungere il Tempio ha permesso a molti santi in questi tre paesi di andare al Tempio dopo aver fatto tutto il possibile tramite il sacrificio e le preparazioni personali. Ricordo che in un aeroporto a Bangkok, in Thailandia, mi incontrai con un gruppo di 20 santi fedeli del Laos per aiutarli a raggiungere un altro aeroporto, in modo che potessero prendere il volo per Hong Kong. Questi membri traboccavano di emozione perché stavano finalmente viaggiando verso la casa del Signore. Quando al loro ritorno incontrammo questi bravi santi, furono evidenti la cresciuta maturità spirituale e il relativo potere che scaturiva dall'aver ricevuto la loro investitura nel Tempio e dall'aver stipulato alleanze con Dio. Questi santi erano chiaramente usciti dal Tempio armati del potere, del suo potere. Questo potere di compiere più di quanto potessero fare da soli diede loro la forza di affrontare le difficoltà insite nell'essere membri della Chiesa nel paese e di andare avanti portando novelle sommamente grandi e gloriose in tutta verità, continuando a edificare il regno del Signore nel Laos. Nel periodo in cui non ci è stato possibile andare al Tempio, ognuno di noi ha fatto affidamento sulle alleanze stipulate nel Tempio per dare una direzione chiara e immutabile alla propria vita. Queste alleanze, se vi teniamo fede, ci danno visione e speranza per il futuro e una lucida determinazione a qualificarci per ricevere tramite la nostra fedeltà tutto ciò che il Signore ha promesso. Vi invito a cercare il potere di Dio che Dio vuole darvi, attesto che cercando questo potere saremo benedetti con una maggiore comprensione dell'amore che il nostro Padre Celeste ha per noi. Attesto che, poiché ama voi e me, il Padre Celeste ha mandato il suo Figlio diletto, Gesù Cristo, affinché fosse il nostro Salvatore e Redentore. Rendo testimonianza di Gesù Cristo, colui che ha tutto il potere, e lo faccio nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My beloved brothers and sisters,
miei amati fratelli e mie amate sorelle, siamo tutti ansiosi, io per primo, di ascoltare l'intervento conclusivo del nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Questa è stata una conferenza magnifica, ma è stata la seconda volta che la piaga del Covid-19 modifica i nostri programmi tradizionali. Siamo talmente stanchi di questa pandemia che ci viene voglia di strapparci i capelli. A quanto pare qualcuno dei miei fratelli ha già cominciato a farlo. Sappiate che noi preghiamo costantemente per tutti coloro che sono stati colpiti in qualsiasi modo, soprattutto per coloro che hanno perso delle persone care. Concordiamo tutti che è durato davvero, davvero troppo. Quanto a lungo aspettiamo il sollievo dalle difficoltà che ci colpiscono? E come sopportiamo le prove personali mentre aspettiamo e aspettiamo e l'aiuto sembra giungere molto lentamente? Perché tanto ritardo quando i fardelli ci sembrano più di quanto possiamo tollerare? Mentre ci poniamo queste domande, possiamo, se proviamo, sentire il grido di qualcun altro risuonare da una malsana e buia cella durante uno degli inverni più freddi mai registrati fino ad allora in quella località. Oh Dio, dove sei? Sentiamo dalle profondità del carcere di Liberty. E dov'è il padiglione che copre il tuo nascondiglio? Per quanto tempo fermerai la tua mano? Per quanto tempo, Signore? Per quanto tempo? Certo, non siamo i primi, né saremo gli ultimi a porre questo tipo di domande quando i dispiaceri gravano su di noi o un dolore nel nostro cuore continua incessantemente. Non sto parlando di pandemia o di prigioni, ma di voi, della vostra famiglia e del vostro prossimo che affrontate un'infinità di prove. Parlo del desiderio dei molti a cui piacerebbe essere sposati e che non lo sono, o che sono sposati ma vorrebbero che il loro rapporto fosse un po' più celestiale. Parlo di coloro che devono fare i conti con il manifestarsi di una grave malattia, forse incurabile, o che affrontano la battaglia di una vita contro un difetto genetico che non ha cura. Parlo della lotta continua contro le difficoltà emotive o di salute mentale che gravano pesantemente sulle anime delle tantissime persone che ne soffrono e sui cuori di chi le ama e soffre insieme a loro. Parlo dei poveri che il Salvatore ci ha detto di non dimenticare mai. E parlo di voi che aspettate il ritorno di un figlio, di qualsiasi età, che ha scelto un percorso diverso da quello che voi pregavate intraprendesse. Per di più, mi rendo conto che anche questa lunga lista di cose per cui potremmo essere in attesa non tenta neanche di affrontare le grandi preoccupazioni economiche, politiche e sociali che si parano davanti a tutti noi. È chiaro che il Padre in cielo si aspetta che affrontiamo sia queste strazianti problematiche pubbliche sia quelle personali, ma nella nostra vita ci saranno occasioni in cui perfino il massimo impegno spirituale e le preghiere più sincere e imploranti non produrranno le vittorie che abbiamo agognato, sia riguardo alle importanti questioni globali che ai piccoli problemi personali.
or the small personal ones. So while we work and wait together,
quindi, mentre ci impegniamo e aspettiamo insieme le risposte ad alcune delle nostre preghiere, vi offro la mia promessa apostolica, che esse vengono ascoltate ed esaudite, anche se forse non nei tempi o nei modi che vorremmo noi, ma vengono sempre esaudite nei tempi e nei modi in cui le esaudirebbe un genitore onnisciente ed eternamente compassionevole. Miei amati fratelli e mie amate sorelle, vi prego di capire che colui che mai sonnecchia né dorme ha a cuore la felicità e l'esaltazione finale dei suoi figli, più di qualsiasi altra cosa di cui un essere divino debba occuparsi. Egli è amore puro, gloriosamente personificato, e il suo nome è Padre Misericordioso. Se è così, potreste dire, il suo amore e la sua misericordia non dovrebbero semplicemente separare il nostro personale Mar Rosso, consentendoci di attraversare i problemi su terreno asciutto? Non dovrebbe far venire in volo da qualche parte dei gabbiani del XXI secolo per divorare tutte le nostre fastidiose cavallette del XXI secolo? La risposta a queste domande è sì, Dio può fare miracoli istantaneamente, ma prima o poi impariamo che è Lui, e solo Lui, a dirigere le stagioni del nostro cammino terreno. È Lui che gestisce quel calendario per ciascuno di noi, individualmente, per ogni infermo guarito all'istante, mentre aspetta di entrare nella vasca di Betesda, qualcun altro trascorrerà 40 anni nel deserto in attesa di entrare nella terra promessa. Per ogni Nefi e Lei protetti divinamente da un cerchio di fuoco fiammeggiante a motivo della loro fede, abbiamo un Abinadi legato a un palo e arso da un fuoco fiammeggiante a motivo della sua. E ricordiamoci di quell'Elia che in un istante richiamò il fuoco dal cielo per rendere testimonianza contro i sacerdoti di Baal. È quello stesso Elia che sopportò un periodo in cui non piove per anni e che, per un po', fu nutrito solo dallo scarso sostentamento che poteva essere portato dagli artigli di un corvo. Secondo i miei calcoli, non era affatto quello che oggi potremmo definire un lautopasto. Il punto è che fede significa avere fiducia in Dio nei momenti belli e in quelli brutti, anche se implicherà che patiremo delle sofferenze fino a quando non vedremo il suo braccio rivelarsi in nostro favore. Questo può essere difficile nel mondo moderno, dove molti sono giunti a credere che nella vita il bene supremo consista nell'evitare qualsiasi dolore e che nessuno dovrebbe mai affliggersi per alcunché. Ma questa convinzione non porterà mai all'altezza della statura perfetta di Cristo. Scusandomi con l'anziano Neil A. Maxwell per l'audacia di modificare una cosa detta una volta da lui, anche io suggerisco che la vita non può essere al tempo stesso piena di fede e libera da tensioni. Non è possibile attraversare con ingenuità questa vita, dicendo mentre beviamo un altro bicchiere di limonata: Signore, dammi tutte le tue virtù migliori, ma accertati di non darmi il dolore, la pena, la sofferenza o l'opposizione. Per favore, fa sì che io piaccia a tutti o che nessuno mi tradisca, ma soprattutto non farmi mai sentire abbandonato da te o dalle persone che amo. Insomma, Signore, fa attenzione a proteggermi da tutte quelle esperienze che ti hanno reso divino. Ma quando il percorso difficile di tutti gli altri sarà compiuto, per favore, Lasciami dimorare insieme a te, dove potrò vantarmi di quanto siano simili i nostri punti di forza e le nostre personalità, mentre mi lascio fluttuare nella mia nuvola di comoda cristianità. Miei amati fratelli e mie amate sorelle, la cristianità è confortante, ma spesso non è confortevole. Il sentiero verso la santità e la felicità in questa vita e in quella a venire è lungo e a volte tortuoso. Per percorrerlo ci vogliono tempo e tenacia. Ma naturalmente la ricompensa per averlo fatto è grandiosa. Questa verità è spiegata chiaramente in modo convincente nel 32esimo capitolo di Alma, nel Libro di Mormon, dove quel grande sommo sacerdote insegna che se la parola di Dio è piantata nel nostro cuore come un semplice seme e se ci teniamo abbastanza da innaffiarlo, curarlo, nutrirlo e incoraggiarlo, nel futuro quel seme produrrà un frutto preziosissimo, dolce più di tutto ciò che è dolce, e mangiarlo porterà a una condizione di soddisfazione perpetua della fame e della sete. In questo straordinario capitolo vengono insegnate molte lezioni, ma al centro di tutte vi è l'assioma secondo cui il seme deve essere nutrito e noi dobbiamo aspettare che maturi. Noi guardiamo in avanti al suo frutto con l'occhio della fede. Il nostro raccolto, dice Alma, arriverà. Non c'è da stupirsi che egli concluda le sue eccezionali istruzioni ripetendo 3 volte un invito alla diligenza e alla pazienza nel nutrire la parola di Dio nei nostri cuori e nell'attendere, come dice lui, con longanimità che l'albero ci porti frutto. Covid e cancro, dubbio e costernazione, difficoltà economiche e problemi familiari. Quando verranno rimossi questi fardelli? La risposta è: accadrà. E non sempre spetta a noi decidere se ci vorrà tanto o poco, ma per grazia di Dio le benedizioni arriveranno a chi si tiene stretto al Vangelo di Gesù Cristo. Questo fatto è stato stabilito in un giardino privato e su una collina pubblica a Gerusalemme, tanto tempo fa. Mentre ascoltiamo il nostro amato profeta Russell Nelson concludere questa conferenza, ricordiamo, come gli ha dimostrato per tutta la vita, che coloro che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non s'affaticano.
They shall walk and not faint.
Prego che prima o poi queste benedizioni giungano a chiunque tra voi cerchi sollievo dalle proprie sofferenze e libertà dal proprio dolore. Rendo testimonianza dell'amore di Dio e della restaurazione del suo Vangelo glorioso, che in un modo o nell'altro è la risposta a ogni problema che affrontiamo nella vita. Nel nome redentore di Gesù Cristo. Amen.
Al termine di questa conferenza esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato con tanta diligenza per preparare queste riunioni. Ringraziamo coloro che hanno parlato e coloro che hanno offerto la musica edificante. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà questa conferenza cantando «Fino al giorno in cui ci rivedremo». La preghiera di chiusura sarà offerta dal fratello John E. Newman, secondo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale. Dopodiché la conferenza sarà conclusa.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e mie care sorelle, questi due giorni di conferenza generale sono stati gloriosi. Sono grato per la musica e per ogni preghiera. Sono grato per l'anziano Holland che ha menzionato la musica e i messaggi ispirati dal Signore. Siamo stati benedetti con una profusione del suo spirito. Per tutta la conferenza vi ho immaginato mentre l'ascoltavate. Ho chiesto al Signore di aiutarmi a comprendere ciò che stavate provando, ciò che vi preoccupa o che state cercando di risolvere. Mi sono domandato che cosa avrei potuto dire in chiusura di questa conferenza, chi vi avrebbe fatto andar via con quell'ottimismo verso il futuro che so che il Signore vuole che abbiate. Viviamo in un'epoca gloriosa che i profeti prevedono da secoli. Questa è la dispensazione in cui nessuna benedizione spirituale sarà celata ai giusti. Malgrado un mondo in subbuglio, il Signore vorrebbe che noi guardassimo al futuro con gioiosa trepidazione. Non perdiamo tempo sui ricordi di ieri. Il raduno di Israele procede. Il Signore Gesù Cristo dirige gli affari della sua Chiesa ed essa realizzerà i suoi obiettivi divini. La sfida per voi e per me è assicurarci che ognuno di noi raggiunga il proprio potenziale divino. Oggi sentiamo spesso parlare di una nuova normalità. Se volete davvero abbracciare una nuova normalità, vi invito a volgere sempre più il cuore, la mente e l'anima a nostro Padre Celeste e a suo Figlio Gesù Cristo. Fate in modo che questa sia la vostra nuova normalità. Abbracciate la vostra nuova normalità, pentendovi quotidianamente. Cercate di essere sempre più puri nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Ministrate agli altri. Mantenete una prospettiva eterna. Fate onore alle vostre chiamate. E miei cari fratelli e mie care sorelle, quali che siano le vostre prove, vivete ogni giorno in modo che voi siate più preparati a incontrare il vostro Creatore. Questo è il motivo per cui abbiamo i templi. Le ordinanze e le alleanze del Signore ci preparano per la vita eterna, la più grande di tutte le benedizioni di Dio. Come sapete, la pandemia da Covid ha causato una chiusura temporanea dei nostri templi. Poi abbiamo cominciato una riapertura graduale organizzata con attenzione. Con molti templi ormai nella fase 2, solo negli ultimi mesi migliaia di coppie sono state suggellate e migliaia di persone hanno ricevuto la propria investitura. Attendiamo con ansia il giorno in cui tutti i membri degni della Chiesa potranno di nuovo servire i loro antenati e adorare in un sacro tempio. Ora è il piacere di annunciare i piani di costruzione di 6 nuovi templi che sorgeranno nelle seguenti località: Tarawa Kalibas, Port Vida Vanuatu, Lyndon, Utah, Greater Guatemala City, Guatemala, San Paolo Est, Brasile, e Santa Cruz, Bolivia.
Nell'edificare e aver cura di questi templi, preghiamo che ciascuno di voi edifichi e abbia cura di se stesso, così da poter essere degno di entrare nel Sacro Tempio. Ora, miei cari fratelli, mie care sorelle, vi benedico affinché siate ricolmi della pace del Signore Gesù Cristo. La sua pace sopravanza ogni intelligenza terrena. Vi benedico con un desiderio e una capacità maggiori di obbedire alle leggi di Dio. Vi prometto che se lo farete, sarete ricoperti di benedizioni, tra cui maggior coraggio, più rivelazione personale, una più soave armonia nella vostra casa e gioia persino nell'incertezza. Prego che possiamo avanzare insieme per adempiere il nostro mandato divino, preparare noi stessi e il mondo per la seconda venuta del Signore. Lo faccio esprimendo il mio amore per voi nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Dear Heavenly Father, at the close of this general
conference, Padre Celeste, alla chiusura di questa conferenza generale, ti ringraziamo per la benedizione di essere stati istruiti dai tuoi dei tuoi servitori. Ti ringraziamo per l'annuncio di questi nuovi templi e per la benedizione che sono i templi, per questa meravigliosa opera, quest'opera di salvezza. Ti ringraziamo per tuo figlio. Gli vogliamo bene e ci affidiamo completamente a lui. Non vediamo l'ora, Padre, nel giorno in cui egli tornerà sulla terra con tutti i suoi angeli. Che possa essere un giorno benedetto, un giorno in cui non ci sarà più tristezza e che tutte le lacrime possano essere asciugate dalle nostre guance. Fino a quel giorno, Padre, noi continueremo ad andare avanti e edificare il tuo regno e radunare la dispersa Israele e preparare ogni cuore a ricevere il Vangelo. E diciamo questo nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la sessione della domenica pomeriggio della 190esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i funzionari generali della Chiesa. La musica è stata offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.